Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in TV, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti, Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli UTI. Ucraina, ancora proteste contro il siluramento del popolare ministro della difesa Fedorov, il successore nominato da Zelensky non convince. Le condanne per il crollo del ponte Morandi, di riconosciute precise responsabilità, il sollievo dei familiari delle vittime, la difesa prepara l'appello. Pasti nelle carceri, la CEDUC sanziona la Svizzera, i piatti vegani vanno garantiti ai militanti antispecisti, la Confederazione può chiedere un riesame. Negli Stati Uniti dunque Donald Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020, quelle vinte da Joe Biden, e per lamentare la vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici si tratta del tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterms di novembre con i sondaggi che vedono Trump e i repubblicani in grande difficoltà. Da Washington, Andrea Vosti.
Con una voce più graffiante del solito, Donald Trump parte all'arrembaggio, ripetendo il solito mantra. Con Biden eravamo un paese morto, adesso siamo il paese più performante al mondo.
Two years ago, our country was dead. Now we are the hottest country anywhere in the world.
Siamo rispettati come non lo siamo mai stati prima, afferma il presidente statunitense, che cita i recenti, moderatamente promettenti dati sull'inflazione e ribadisce che in Iran gli Stati Uniti stanno vincendo alla grande.
We won in Venezuela, we are likewise winning big in Iran.
Ma a dominare buona parte dei 26 minuti di discorso televisivo che alcune reti come NBC e CBS hanno deciso di non diffondere in diretta è stata la denuncia delle presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020. Cina che avrebbe sottratto i dati sensibili di oltre 220 milioni di elettori statunitensi.
Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments.
Per corroborare le sue accuse, Trump cita, distorcendone o esagerandone le conclusioni, nuovi documenti di intelligence appena declassificati. Ma non dice come intenda punire la Cina per la presunta violazione, né se questa abbia davvero alterato il risultato a favore di Joe Biden. In settembre, atteso a Washington per una visita di Stato, il presidente cinese Xi Jinping.
These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable it is not defensible.
Donald Trump ha quindi lamentato la presunta vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Macchine per il voto soggette a hacking di paesi stranieri, le falle del voto per corrispondenza. Tutte accuse già sentite e già smentite dalle stesse agenzie di intelligence.
Demand that they pass the Save America Act.
Infine Trump ha esortato deputati e senatori a votare il Save America Act, una riforma della legge elettorale che però non piace neppure a una parte del Partito Repubblicano e che al momento non ha alcuna possibilità di passare al Congresso.
E intanto nella notte gli Stati Uniti hanno colpito ponti e stazioni ferroviarie in Iran, un'ulteriore escalation a cui Teheran ha risposto lanciando missili e droni contro basi militari in Kuwait, Bahrain, Qatar e anche in Siria. Si tratta della sesta notte consecutiva di attacchi. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
L'esercito iraniano l'aveva annunciato ieri, prima dell'inizio degli attacchi. Se gli Stati Uniti avessero colpito l'infrastruttura del paese, l'Iran avrebbe considerato obiettivi legittimi tutta l'infrastruttura della regione. E così è stato. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran, una stazione ferroviaria, un aeroporto e la torre di controllo marittima di Chabahar, affacciata sul Golfo di Oman. E ancora, secondo fonti iraniane, sono morte 7 persone. Si segnalano attacchi anche contro la città di Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare attiva del paese. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Kuwait, Bahrain, Siria e Qatar, dove diversi missili sono stati intercettati. In Kuwait, Bahrain e Siria sono state colpite basi logistiche e militari americane. E mentre il conflitto si espande e si intensifica in Medio Oriente, potrebbero scendere in campo anche gli Houthi, alleati dell'Iran in Yemen. Gli Houthi hanno minacciato di colpire le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita e di impedire il passaggio di navi nel Mar Rosso. Ciò sarebbe un ulteriore ostacolo per il commercio internazionale. Lunedì il governo yemenita aveva attaccato l'aeroporto di Sana'a sotto il controllo degli Houthi, proprio con il sostegno saudita.
In Ucraina ci sono state proteste in piazza ieri fino a sera contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere il popolare ministro della difesa Fedorov. È stata una giornata tumultuosa, ma alla fine Zelensky ha annunciato un successore. A Kiev ritroviamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Allora, che cosa ci si aspetta per la giornata di oggi? Ci saranno ancora proteste?
Sì, ci aspettiamo nuove proteste, anche se nuove manifestazioni non sono ancora state convocate. Tutte le proteste in queste ultime 24 ore sono state assolutamente spontanee, si sono diffuse come un incendio sui social network. E una seconda protesta dopo la prima di ieri mattina, l'abbiamo vista in piazza ieri sera, dopo che appunto, come avete ricordato, Zelensky ha effettivamente annunciato un successore temporaneo ad interim del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Al momento
abbiamo un problema col collegamento con Kiev. Davide Maria De Luca, non so se riusciamo a ristabilirlo in tempi brevi, altrimenti andiamo avanti, direi, e passiamo alla condanna a 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Si è concluso così ieri il processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova nel 2018. Le vittime furono 43 e il comitato dei familiari si è costituito parte civile. Ieri a Genova ha tenuto una conferenza stampa seguita per noi da Francesca Torrani.
È una soddisfazione amara quella espressa dal Comitato dei Familiari delle Vittime e tuttavia necessaria perché la sentenza di ieri, è stato detto in conferenza stampa, corrisponde al riconoscimento di colpe individuali, di responsabilità precise dei vertici delle società preposte alla gestione e al controllo anche di quel tratto di autostrada, anche di quel pilone, il numero 9, che crollò per inadempienze, per omesse verifiche. 43 furono i morti, il più piccolo aveva 7 anni. E lo zio Giorgio Robiano, vicepresidente del comitato, ieri ci ha detto così.
Quando ho letto gli anni di carcere che dovevano fare ho provato pena per loro, perché ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere.
12 anni per l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, altre pene dagli 11 ai 6 anni per altri ex manager. A vario titolo sono stati riconosciuti colpevoli di crollo colposo e omicidio stradale, condanne che Robiano e il comitato dei familiari aspettavano.
È quello che noi aspettavamo, il riconoscimento delle colpe, e adesso da qua si deve partire per fare in modo che non ci siano nuove situazioni del genere, che siano infrastrutture, che sia un locale che deve essere messo in sicurezza, qualunque cosa. Ci sono delle responsabilità e bisogna prendersele, e non sono solo sulla carta le responsabilità, sono reali, sono vere, e chi non se le prende rischia il carcere.
E questo dice anche la sentenza di primo grado pronunciata ieri a Genova, sentenza contro la quale gli avvocati difensori, in primis il legale di Castellucci, hanno già detto di voler ricorrere.
Torniamo sulla condanna della Svizzera da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condanna per non aver fornito piatti vegani a due persone antispeciste. La sentenza riconosce l'antispecismo come convinzione etica profonda, parte della libertà di coscienza che lo Stato deve proteggere. Una decisione destinata a far scuola in Europa, come ci spiega da Berna Anna Valenti.
Ad interpellare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo due giovani svizzeri, uno detenuto nel carcere ginevrino di Chandollon, l'altro ricoverato per 2 mesi nel reparto psichiatrico del SHUV. Entrambi antispecisti, ossia convinti che gli animali non siano esseri inferiori, che non debbano essere sfruttati, tantomeno mangiati, avevano chiesto un'alimentazione vegana. In ospedale sono arrivati per errore pasti con prodotti animali, in carcere due piatti contenenti burro e latte. Il Tribunale federale aveva respinto i loro ricorsi, ritenendo sufficienti gli adattamenti delle istituzioni. Per questo i due hanno interpellato la Corte Europea dei Diritti Umani, che invece ha dato loro ragione. La Corte dice semplicemente che le persone che dichiarano una convinzione antispecista, vegana, strutturata, coerente, provata, devono essere protette allo stesso titolo delle persone che hanno convinzioni religiose, spiega Olivier Peter, avvocato di uno dei due ricorrenti. La Svizzera viene condannata dalla Corte di Strasburgo per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza dei due antispecisti. Ora dovrà versare loro 16.000 euro e pagare le le spese processuali e giudiziarie. La Svizzera, specifica l'avvocato Peter, può richiedere un riesame, non un ricorso. Tuttavia, le chance sono minime. La domanda ora è se la Confederazione dovrà garantire pasti vegani in tutti gli uffici pubblici. La Corte dice che l'obbligo vale quando una persona è privata della libertà e non può scegliere diversamente, specifica l'avvocato Peter, che sottolinea però come la portata della decisione vada ben oltre i confini elvetici. Questa decisione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, che dovranno tenerne conto nelle loro politiche pubbliche.
Le politiche pubbliche dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa.
Google deve permettere la concorrenza fra i vari motori di ricerca ed aprire il suo sistema operativo Android agli sviluppatori di intelligenza artificiale concorrenti. Questo ha stabilito la Commissione europea ieri con due decisioni vincolanti rese note a Bruxelles, dove c'era il corrispondente Andrea Ostinelli.
Come aveva fatto intendere già in aprile, ieri la Commissione europea è intervenuta di imperio per superare il dominio pressoché incontrastato di Google in ambiti strategici quali i dati e l'intelligenza artificiale. Da un lato, Bruxelles impone al gruppo di condividere in maniera disciplinata i dati raccolti dal proprio motore di ricerca, Google Search, con i servizi di ricerca concorrenti, questo entro gennaio. Inoltre, da luglio 2027, Google dovrà consentire agli assistenti di intelligenza artificiale sviluppati da terzi di accedere alle funzioni chiave di Android, il suo sistema per smartphone e tablet, mettendoli così in una condizione di sostanziale parità rispetto ai servizi di intelligenza artificiale sviluppati dalla stessa Google come Gemini. Google cerca da troppo tempo di trasferire i suoi monopoli nel campo della ricerca internet e dei sistemi operativi mobili nella prossima era tecnologica, l'intelligenza artificiale, ha spiegato Andreas Schwab, eurodeputato, relatore del regolamento europeo sui mercati digitali. La vicepresidente della Commissione europea per il digitale, Anna Virkkunen, spera che grazie alle misure prese si sviluppino delle alternative a Google Search e dei servizi di intelligenza artificiale diversi a Gemini, dando maggiore scelta ai consumatori. Google, dal canto suo, contesta radicalmente le decisioni, sostenendo che l'apertura imposta dei dati raccolti rischia di mettere in pericolo la vita privata e la sicurezza di milioni di europei. Gli elementi per un nuovo contenzioso ci sono tutti.
Ha chiesto in sede di appello una netta riduzione della pena detentiva di 9 anni. L'uomo che nel 2024 nel canton Turgovia ha ucciso la moglie sparandole alla testa mentre dormiva. Il 70enne reputa giustificati soli 3 anni di carcere, di cui 20 mesi con la condizionale, a causa di quello che definisce il suo allora fragilissimo equilibrio psichico. Nelle prossime settimane sarà emessa la sentenza, ce ne parla Anna Riva.
Voleva risparmiarle la notizia della loro rovina economica, accuratamente nascostele fino a quel momento. Risparmiarle il fatto che quella stessa mattina i funzionari sarebbero arrivati e avrebbero disposto lo sgombero della loro casa. Per questo, sostiene l'uomo, nel marzo 2024 aveva sparato alla moglie non uno ma 2 colpi alla testa con la sua pistola d'ordinanza, mentre questa era profondamente addormentata. Prima di avvertire il fratello, che aveva chiamato la polizia, e di rinunciare infine a togliersi la vita, lui stesso, il suo originario intento. E ora, a oltre 2 anni di distanza, è tormentato dai rimorsi. Una versione, la sua, che non aveva convinto nel giugno dello scorso anno il primo tribunale che si era occupato del caso. Nessun segno di rimpianto aveva decretato la Corte, condannandolo per omicidio intenzionale a 9 anni di carcere, come chiesto dal Ministero Pubblico. Un verdetto contro il quale l'uomo ha fatto ricorso davanti ai giudici, ha invocato clemenza chiedendo solo 3 anni di detenzione, di cui 20 mesi con la condizionale. La disperazione dell'uomo 2 anni fa, ha sostenuto il suo avvocato, ne ha chiaramente offuscato la mente e costituisce un attenuante. Da parte sua, la procura ha riconosciuto il particolare stato psichico dell'anziano in quel frangente, che però, dice, non giustifica quanto fatto. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.
Anche i nostri animali domestici soffrono il caldo e in particolar modo i periodi di canicola. A cosa devono fare attenzione i proprietari di cani e quali misure si possono prendere? Sentiamolo nel contributo di Aaron Guidotti.
Intanto davanti alla canicola i cani non sono tutti uguali, mi spiega Lutz Lerfalsi, proprietaria di un allevamento di pastori americani nani e di una pensione per cani a Bussigny, nel Canton Vaud.
Ad esempio i cani dal muso piatto, come i bulldog francesi o quelli inglesi, soffrono molto di più, oppure gli spitz perché sono piccolissimi e molto vicini all'asfalto. E poi ci sono anche i cani di origine più nordica, come gli husky, che fanno un po' più fatica.
Bisogna quindi adattare le proprie abitudini alle temperature estreme e osservare alcuni accorgimenti.
Bisogna mettersi nei panni del cane quando si cammina all'aperto, per esempio, e l'asfalto è rovente, per noi va bene. Al cane però si bruciano le zampe, anche i cuscinetti che si possono mettere sulle zampe potrebbero bruciarsi causando danni importanti. È meglio quindi privilegiare le passeggiate al mattino presto e poi la sera tardi. A metà giornata in questo periodo è davvero sconsigliato.
Ma cosa fare quando si vive in un appartamento dove non si riesce mai a far scendere veramente la temperatura?
Si possono usare dei ventilatori o degli asciugamani umidi da mettere per terra, ci sono anche dei tappetini rinfrescanti, ma bisogna sempre lasciare che sia il cane a decidere di andarci sopra se ne sente la necessità, senza costringerlo a farlo.
Ed è molto importante fare attenzione ad alcuni segnali, se il cane ansima in modo eccessivo, se la respirazione è difficoltosa, se c'è letargia o un comportamento anomalo. In questi casi il cane va monitorato da vicino per almeno un'ora, se possibile spostato in una zona più fresca e se peggiora va contattato subito il veterinario.
E questo era il nostro ultimo contributo per questa edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi, a presto, c'è lo sport.